Scoppe, bastoni, spade e denari, è saggio ascoltare Meazza e Rosciani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Il presente e il futuro sono solo un'illusione.
Stando alla teoria della relatività, non c'è una distinzione essenziale tra la massa e l'energia.
Allora, forse si è già capito di chi vorremmo cominciare a parlare quest'oggi. Non sarà il tema portante della trasmissione, state tranquilli. Però vorremmo parlare di menti molto
brillanti. Esatto. Menti brillanti, ma anche muscoli brillanti. Vabbè, poi spieghiamo perché. Intanto partiamo dalle menti brillanti, direi brillantissime, azzarderei un superlativo.
Albert Einstein abbiamo tratto da... Posso dire la parola? No, Einstein la bomba è la serie dedicata a lui su Netflix. Volevo dire Netflix perché sennò gli facciamo pubblicità, però.
Sì, perché hanno bisogno. Sì, capisco che se non lo diciamo noi, poi loro soffrono sicuramente.
Però la storia è quella.
Comunque, la vicenda è quella che vi vogliamo raccontare, da cui siamo partiti, è che va all'asta da Christie's la lettera con cui Albert Einstein, scrivendo al presidente Franklin Roosevelt, dell'anno Roosevelt, lo informò che Hitler stava preparando di fatto la bomba atomica. Cioè i tedeschi avevano scoperto una forma di uranio, i nazisti avevano scoperto una forma di uranio che avrebbe potuto essere usata per un'arma di distruzione di massa. E sappiamo che in realtà molti studi venivano proprio di fisica, che poi hanno portato anche purtroppo anche alla bomba atomica, venivano proprio da studi di atenei tedeschi, di centri di ricerca tedeschi. Queste 45 righe hanno cambiato in qualche modo la storia del mondo, perché da lì Roosevelt, ricevuta la lettera, sostanzialmente decise di far partire il processo di ricerca che poi ha portato alla realizzazione della bomba atomica.
E allora, se siete appassionati di questi cimeli e avete a portata di mano o di portafoglio tra i 4 e i 6 milioni di dollari, potete partecipare a fine estate all'asta di Christie's e eventualmente aggiudicarvi appunto questo pregiatissimo cimelio storico.
Peraltro, se non avete i 4 o forse anche 6 milioni o temete che non abbiano il resto, potreste puntare alla tuta dell'astronauta del progetto Gemini, Ed White, che fu il primo nel 1965 a passeggiare nello spazio.
Questa quanto mi costa?
Si stima 80-100 mila dollari.
Vabbè, più abbordabile, dai.
Vien via con poco, insomma.
Va bene, senti, ma oggi è il mercoledì del lavoro, in realtà. Sì. Lasciamo subito da parte la consueta notizia frufru di apertura della trasmissione. Non ne abbiamo trovata una sul lavoro e quindi ci siamo dovuti adattare a quello che abbiamo trovato.
Passeggiare nello spazio è un lavoro, però.
Dici? Anche ben remunerato, credo.
Ha i suoi rischi, però, dobbiamo dirlo.
Ma Ed White, secondo te, prima di fare l'astronauta che passeggia nello spazio, avrà fatto lo sportivo? Non lo so, sarà cimentato in qualche disciplina sportiva?
Avendo visto delle serie anche forse su un altro canale, rispetto a quello che hai citato tu, so che erano quasi tutti di provenienza militare.
Ah, ecco.
Erano tutti degli ex militari, dei piloti dell'aeronautica militare statunitense, però sicuramente dovevano essere in perfetta forma, quindi praticare sicuramente attività fisica, forse anche sportiva, con costanza. Ed è un problema, perché a volte poi però bisogna anche lasciare questa attività fisica per raggiunti limiti di età, perché magari la carriera subisce un intoppo.
Certo.
E quindi bisogna inventarsi invece un altro lavoro.
Proprio come succede agli sportivi. Secondo me il tema di oggi interessa davvero tantissime famiglie che hanno figli o figlie appassionati e sportivi anche di professione, che però ad un certo punto la carriera termina, l'età è diversa naturalmente a seconda della disciplina sportiva che che si pratica e che cosa si fa dopo, se non si è portato avanti anche un percorso di studio, un'università, insomma non si è raggiunta la laurea o anche solo il diploma, magari se si è voluto interrompere lo studio prima, che cosa si fa dopo? È un tema che probabilmente si pongono in tante famiglie, come vi diceva, e c'è, come dicevo, e c'è la possibilità di seguire dei percorsi, Mauro.
Sì, ed è quello che ad esempio fa Pasquale Gravina, che è nostro ospite quest'oggi qui negli studi di Viale Sarca 223. Gli diamo il bentornato perché già è stato ospite di Due di Denari tempo fa, credo che fosse
prima AC, del...
cioè ante Covid.
Sì, confermo.
Poi... noi due c'eravamo già in coppia a Due di Denari, però sì, è stata una comparsata prima del Covid.
Allora, Pasquale Gravina, io lo dico perché magari qualcuno è stato su Marte e non si ricorda, oppure è molto giovane e quindi non può non aver visto Pasquale Gravina, ha vinto nella volley, nella pallavolo, 34 titoli. Gli ho chiesto conferma prima di cominciare la trasmissione, non volevo fare gaffe o dimenticarne qualcuno, tra cui appunto titoli ovviamente di squadre, nella squadra di club 21, gli altri 13 li ha vinti con la nazionale. Quindi insomma una carriera sportiva di altissimo livello e che poi così si è dovuta reinventare come tanti altri sportivi. E infatti Pasquale Gravina attualmente è il
leadership è Leadership and Training Advisor di TAC TMI. È un brand internazionale specializzato in training e development, quindi formazione e sviluppo di talenti, e questa che ci viene presentata oggi proprio in un'iniziativa nella specializzazione dedicata agli ex sportivi.
Sì, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. È bello vedervi in questa nuova veste, più che altro come vestito della sede, intendo. Sì, allora questa iniziativa l'abbiamo in realtà fatta più come holding, come gruppo.
G-Group, ricordiamo,
G-Group Holding. In cui ci sono 10 società, tra cui questa società di formazione manageriale, che è parte del progetto, e ci siamo rivolti al mondo sportivo, che ovviamente conosco abbastanza bene in virtù dei miei trascorsi, perché ci siamo resi conto di due cose. La prima, che come voi raccontate spesso in varie occasioni, oggi c'è molta difficoltà a trovare i profili giusti che le aziende cercano per una serie di fattori, uno demografico, uno di disallineamento tra quello che il mondo del lavoro chiede e quello che il mondo dell'educazione riesce a produrre.
Certo, l'avanzata del digitale e le competenze che non si trovano soprattutto in questo ambito.
Esatto, quindi una serie di difficoltà che provocano quello che spesso noi nel settore chiamiamo lo shortage, cioè la penuria di talenti. E da una parte, dall'altra parte c'è quello che stava dicendo anche prima Mauro Meazza, cioè la difficoltà di affrontare il post carriera per tutti gli sportivi, e qui andrebbe subito smontato un luogo comune, uno stereotipo che spesso c'è nella testa delle persone, cioè lo sportivo non è come spesso siamo abituati a pensare in virtù della comunicazione, non è soltanto il calciatore, che è sicuramente lo sportivo più esposto per ragioni mediatiche. Ma anche tra i calciatori solo una piccola parte può pensare di affrontare il post carriera vivendo di rendita, cioè giusto per parlare di numeri a voi cari, non più dell'1%. Il resto non sa davvero spesso come affrontare il futuro, e anche da un punto di vista economico ci sembra un grande spreco che lo Stato investa circa 400 milioni all'anno per la formazione sportiva, quindi risorse importanti che durano nel corso del tempo, una carriera media dipende dal tipo di sport, ma va dai 10 ai 20 anni, e poi non capitalizza l'investimento che lo Stato fa, di fatto non occupandosi del post. Invece noi pensiamo che gli sportivi opportunamente selezionati e aiutati in un percorso di transizione possano diventare utili anche all'economia.
Tra l'altro credo che l'altro grande luogo comune con cui questo ambiente si scontra è che chi è stato uno sportivo anche di successo, anche magari non elevatissimo, possa poi continuare a reimpiegarsi nel mondo dello sport con ruoli diversi, ambiti dirigenziali, organizzativi. Parlo perché mi è venuto in mente, mentre Pasquale appunto ci anticipava già il tema che approfondiremo oggi, ho una famiglia che conosco molto molto bene, il figlio di questa mia amica è un calciatore, adesso è adulto e grande, ma ad un certo punto ha capito che la sua vocazione era quella di continuare a lavorare nell'ambiente del calcio con ruoli diversi, quindi ovviamente ancora continua a giocare, ma ad un certo punto non potrà più farlo e si sta laureando in scienze motorie nel frattempo. Non ha ancora ben individuato cosa vuole fare, ma ha capito che serve il supporto dell'istruzione forte anche per quel campo, quindi non è che automaticamente ti reinserisci in qualche maniera, no?
Sì, questo è un altro tasto a volte dolente ma importante, perché di solito lo sportivo ha un po' la presunzione, ma non che nasce dall'arroganza, è un po' una
inconsapevole,
presunzione,
forse,
un po' inconsapevole, di pensare per esempio che per fare l'allenatore basti attraversare una linea che separa il campo da gioco a quello della panchina. E non è così, perché per esempio per fare l'allenatore devi saper gestire persone, cosa che un atleta non fa mai durante la sua carriera, devi saper comunicare, devi saper organizzare la complessità, quindi anche per fare quello occorre studiare, occorre prepararsi, a maggior ragione se si vogliono intraprendere carriere come quella dirigenziale.
Allora, diamo intanto i numeri per poter intervenire se il tema
numeri,
di oggi
sì. Sì, in tutti i sensi. 800 24 00 24, numero abituale, numero verde per intervenire in diretta, per dialogare con noi, per presentarci anche delle testimonianze, se siete dei genitori ad esempio o avete un figlio, un nipote, una figlia che stanno magari ad alto livello in una carriera sportiva e siete, vi domandate poi quale potrebbe essere lo sviluppo futuro dal punto di vista della vita lavorativa complessiva. Poi c'è l'abituale 349-238-6666 per sms e whatsapp, ci segnalano appunto da questo numero, il 349-238-6666, che Ed White non è stato il primo a passeggiare nello spazio, ecco. Il primo è stato il sovietico, perché allora c'era l'Unione Sovietica, Leonov.
Tanto non ne azzecchiamo una mai.
No, vabbè, adesso c'era questa
adesso
gara,
si apre il dibattito.
C'era questa gara vincente per chi fosse sì, riuscito per primo ad arrivare sulla Luna, proprio tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, con il primo astronauta che fu sovietico, Yuri Gagarin, poi chi primo portava per più tempo, poi chi primo passeggiava nello spazio, eccetera, eccetera.
Quante ne sai?
No, sei tutto San Google, protettore degli ignoranti.
Hai letto nel frattempo, mentre io interagivo con Pasquale Gravina, tu ti sei formato sui primi astronauti, appunto, a muovere i primi passi nello spazio. Senti, abbiamo anche un paio di notizie del giornale Radio del Risparmio, però.
Cor due dei denari famo esordi, magari.
Vabbè, si parte dalla querela di un sacerdote milanese tartassato dalle telefonate di call center che, con insistenze e toni aggressivi, ma va, gli chiedevano il pagamento di bollette insolute relative a contratti di luce e gas da lui mai sottoscritti, ma gliene incolse però questi signori qua.
Sì, perché finalmente li abbiamo beccati, verrebbe da dire. Allora, questi signori avevano la pessima abitudine di telefonare alle persone o di contattare le persone dicendo che avevano necessità di spostare la loro fornitura perché dovevano essere eseguiti dei lavori o cose del genere, tutto falso naturalmente, molto sfruttando l'onda della che è di quest'anno, proprio della chiusura del mercato di maggior tutela, e quindi con il passaggio al mercato libero sia per il gas che per l'elettricità.
Questi signori si spacciavano proprio anche per dipendenti dell'ARERA, dell'autorità,
tra
che abbiamo
l'altro
avuto anche l'altro giorno.
E però questa volta, come dicevo, li abbiamo beccati. Li ha presi il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, che ha scoperto appunto l'esistenza di questo che viene definito imponente sistema criminale. Due società padovane fornitrici di luce e gas e numerosi call center con sedi in Italia e in Albania erano specializzati in questa attività, a proposito di lavori diciamo inconsueti, attivazioni fraudolente di contratti per la fornitura di energia, nonché estorsioni e autoriciclaggio dei proventi illeciti, questo diciamo come corollario dell'attività principale. Scusate, non voglio fare del sarcasmo, però effettivamente siamo assediati e in queste settimane, in questi mesi, ve l'abbiamo detto tante volte, fate attenzione, nessuno vi staccherà la luce, nessuno vi staccherà il gas, c'è tutto il tempo per scegliere, per ragionare, per contattare fisicamente o su un sito un operatore serio.
Ma vabbè, che devo dirti, qua il serpente corallo potrà andare avanti per secoli, direi.
Però ecco, voglio dire una cosa: lunedì abbiamo avuto ospite il presidente Besseghini, presidente di Arera. Abbiamo ricordato tutta una serie di avvertenze proprio per in vista del 1° luglio, che è il momento in cui finirà il mercato di maggior tutela per l'elettricità. Se volete riascoltare la puntata, c'è il podcast radio24.it, lo trovate sotto Due di Denari oppure nelle maggiori piattaforme.
Un paio di notizie che riguardano il lavoro che commenteremo adesso con piacere con Pasquale Gravina. Oggi ci racconta una ricerca di Boston Consulting Group: mediamente il 48% dei lavoratori, e quindi qua stiamo parlando della metà almeno di quelli interpellati da questa ricerca, che comunque è molto ampia, il 48% dei lavoratori sta affrontando una condizione di burnout, ovvero uno stato di esaurimento caratterizzato da scarsa motivazione e sensazione di inefficienza. Non gliela faccio più. In generale, quasi la metà dei lavoratori a livello globale soffre di patologie legate allo stress lavorativo. Boston Consulting, appunto, ha condotto una ricerca su 11.000 lavoratori in 8 paesi, quindi sembra un campione anche piuttosto significativo, diverse aree geografiche, e ha indagato appunto in queste dinamiche. L'analisi quantifica anche il sentimento di inclusione dei dipendenti utilizzando un indice specifico, uno strumento statistico che ne identifica i fattori a maggiore impatto, ed emerge che burnout e inclusione sono strettamente legati in tutti i mercati analizzati. La probabilità di burnout aumenta con una bassa inclusione in ogni mercato. Allo stesso tempo, quando l'inclusione aumenta, il burnout si dimezza, dimostrando che l'inclusione dovrebbe essere una parte della soluzione appunto per ridurlo. Adesso, a prescindere poi dai ulteriori elementi di questa ricerca, veramente in tanti ambiti di lavoro lo stress è arrivato a condizioni insopportabili. Mi chiedo se anche nell'ambiente sportivo in qualche circostanza sia così. Pasquale Gravina.
Sì, questi dati mi ritornano perfettamente, perché comunque hanno a che vedere, oltre all'inclusione, io direi che una parte collaterale all'inclusione è proprio sviluppare il senso di appartenenza a un'azienda e sentirsi parte di una storia. Questo è uno degli antidoti più importanti per contenere il fenomeno della volatilità del lavoro. Noi facciamo anche attività di ricerca e selezione, quindi per esperienza sappiamo che quando cerchiamo candidati che si sentono parte dell'azienda, al di là della loro funzione, è molto più difficile portarli via, perché si sentono appunto assolutamente dentro la narrazione di quella storia aziendale.
E guarda, questo cade proprio a fagiolo con l'altra notizia che vogliamo darvi. Oggi il Sole 24 Ore anticipa, in una pagina curata dalla collega Cristina Casadei, l'aumento degli annunci sul web. In un anno sono cresciuti di 100.000 unità. Sono dati dell'osservatorio online Job Vacancy del Centro di Formazione e Management del Terziario e dell'Università Bicocca. Ovviamente emerge sempre il disallineamento delle competenze, e l'utilizzo del web viene incentivato, proprio incrementato, dalla necessità di ridurre questa difficoltà di incrocio tra domanda e offerta di lavoro. E complessivamente in Italia sono stati pubblicati nel 2023 1.400.000 annunci di lavoro, e i datori di lavoro soprattutto ne hanno pubblicati in più. La domanda in Italia risulta molto dinamica, e anche perché le aziende usano tutti gli strumenti per poter avere maggiori possibilità di incontrare l'offerta più adeguata. E in considerazione, scrive la collega, e sottopongo la questione proprio a Pasquale Gravina, del fatto che il turnover è un fattore strutturale soprattutto per i giovani, ma anche per le figure più mature. Quindi turnover elevato specialmente nei più giovani, il che non contrasta con quanto ci stava dicendo, cioè se il dipendente si sente molto parte dell'azienda, magari anche perché è una questione anagrafica e da molti anni nell'azienda, mentre con i giovani la cosa sembra essere, diciamo, la fedeltà aziendale sembra essere meno importante.
Guardi, abbiamo fatto di recente una survey, visto che noi comunque interagiamo molto col mondo universitario, in generale col mondo educativo, perché poi sono le persone che entreranno all'interno del sistema, del mondo del lavoro. Un dato che racconto, che mi fa da una parte sorridere, ma chi ha figli giovani, quindi per intenderci parte della generazione Z, capisce immediatamente: la generazione Z pensa che 6 mesi consecutivi all'interno di un'azienda siano già evidente sinonimo di fedeltà aziendale.
Quindi sì, insomma, diciamo che rispetto alle prospettive che abbiamo anche per la previdenza, che invece sposta sempre la carota, per così dire, della pensione più in avanti, i sei mesi sono un pochino disallineati, c'è un mismatch anche in questa percezione,
però,
forse.
Sì, è vero, però dice anche del fatto che un ragazzo giovane ha già la mentalità che alla generazione precedente, cioè la X e ancora di più ai baby boomers, era sconosciuta, cioè mentre prima si entrava nel mercato del lavoro e sostanzialmente si pensava al lavoro a vita in quell'azienda, adesso i ragazzi sanno già che cambieranno almeno 3, 4, 5 lavori, perché
già
comunque
al primo impiego fanno già capire al potenziale datore di lavoro che si fermeranno un paio di anni, forse l'abbiamo raccontato, Mauro, in una ricerca di qualche settimana fa, quindi c'è,
sì, è così.
Da questa prospettiva.
E uno degli elementi scatenanti è quando verificano la distanza tra i valori che un'azienda propaganda e quelli che agisce. Mm-hmm. Quando entrano in un ambiente di lavoro e vedono che l'azienda,
le promesse non sono state mantenute,
se ne vanno con velocità.
Allora, io direi, Mauro, di cominciare subito con il racconto dell'argomento nello specifico per il quale Pasquale Gravina è venuto a trovarci. Io vi anticipo già che ci stanno telefonando tantissime persone, dal nostro display si possono già vedere delle anticipazioni, quindi io direi di arricchire immediatamente la nostra trasmissione anche con le testimonianze dei nostri ascoltatori.
Parliamo di lavoro.
Sì, in realtà fra un po' devo già andare alla borsa, ma direi qualche cosina di cominciare già a dirla. Io farei anche
facciamo già intervenire
qualche ascoltatore. Francesca da Roma, buongiorno, perché peraltro ci introduce anche al mondo di uno sport molto bello, molto poco valorizzato, ma che in realtà monitoriamo sempre di più da qualche anno a questa parte. Francesca, benvenuta.
Buongiorno e grazie per avermi fatto partecipare. E io volevo portare la testimonianza perché ho un figlio laureato in USM con 110 lode, già al liceo scientifico sportivo, era il primo anno che c'era, aveva iniziato a seguire la federazione rugby per fare l'arbitro, quindi si è fatto tutta la carriera, ormai sono 12 anni, e adesso che è alle categoria massima e fa anche qualche internazionale, ancora io vedo, lui è contento perché gli piace, è una persona che si applica, ma io vedo che ha dei compensi irrisori e poi che si prendono quando ci saranno i rimborsi della federazione. Ora non riesco a capire perché tutto ciò che è poi approfondimento, lezioni,
Francesca, non ho capito se questo è il lavoro che suo figlio vorrebbe per la vita.
Lui lo sta facendo e lo fa seriamente, ma ovviamente l'arbitro si fa il sabato, la domenica, più gli allenamenti in settimana, ma con quello non è che non mangerebbe, certo, perché è una persona che si è già emancipato, è a casa da solo, eccetera, ma non riesce nemmeno ad arrivarci a fare il pranzo e deve a volte metterci dei soldi perché è veramente irrisorio, certo. Si parla di 80, 100, 150
grazie
euro.
Francesca, magari con tutte le soft skills così un po' guadagnate. Beh,
un
con
arbitro,
questa esperienza,
secondo me è un profilo interessante fuori dallo sport, voglio dire, Gravina.
Sì, lo è. Questo ovviamente è un discorso ampio che coinvolge tante cose, tanti fattori. Di sicuro noi stiamo cercando di valorizzare proprio il percorso che si fa all'interno dello sport, che mi dispiace deludervi, le borse sono ancora aperte, ma lo devo dire, lo sport non è una scuola di vita se pensiamo al professionismo, lo è assolutamente a livello giovanile, quindi invito tutte le famiglie italiane a incoraggiare i figli a fare attività sportiva perché imparano cose giocando che gli saranno utili tutta la vita, e lo può essere a livello amatoriale. Lo sport professionistico invece è un altro discorso, però ti aiuta a sviluppare, anche nel caso di un arbitro, delle qualità che nel mondo del lavoro, mutuando le terminologie anglosassoni, infelicemente vengono chiamate soft skills, secondo noi sono life skills, perché se tu chiami una cosa soft vuol dire già che non è importante rispetto a una competenza hard, cioè tecnica. Invece oggi sempre di più le competenze tecniche, che sono ovviamente necessarie per affrontare qualsiasi percorso di lavoro, devono essere supportate anche da competenze che ti servono per organizzare il tuo lavoro, perché se sei un fenomeno tecnicamente ma non sa collaborare con nessuno in nessuna organizzazione, non hai vita lunga. Ecco, noi stiamo cercando proprio di valorizzare questi percorsi. Ovviamente non è facile nel caso di un arbitro che ha la passione del rugby e che la alimenta facendo questa attività. Certamente potrebbe essere un profilo utile per lavorare all'interno di un'azienda, ma il fatto che venga pagato poco, quello dipende anche dal mercato nel quale agisce.
Certo, dal tipo di sport. Va bene, e a proposito di mercato, Deborah.
Sì, vado.
Le borse.
There is no alternative.
Borse in diretta.
Dopo i cali di ieri determinati in Europa dal tonfo di Airbus, oggi le borse europee provano a risalire la china, anche se già la ridimensionano rispetto ad un'apertura che era sembrata più promettente. Parigi più 0,07%, Francoforte meglio in rialzo di mezzo punto, anche Londra più 0,55%, a fatica tiene la parità Piazza Affari più 0,01%. I migliori titoli in questo momento: Saipem più 4, a distanza seguono Biperbanca e Eni con un rialzo dello 0,9%, i peggiori Interpump, Ferrari e Mediobanca in calo di circa un punto percentuale. L'euro è sotto 1,07 sul dollaro, lo spread BTP e Bund insiste a 150 punti. Torniamo subito con due di denari.
Due di denari.
Eccoci ritrovati alla nostra rubrica speciale del mercoledì dedicata al lavoro, ed è venuto a trovarci un ospite altrettanto speciale, Pasquale Gravina, ex campione del mondo di volley, oggi leadership and training advisor di TACTIMI, una società che è nell'orbita di G Group, una multinazionale del lavoro, ed è venuto a presentarci questa iniziativa importante lanciata dal gruppo il 28 maggio. Si tratta di Matchpoint, è un progetto che vuole aiutare con la collaborazione del CONI gli atleti appunto a reinserirsi, e quindi il punto qualificante dell'iniziativa, l'azienda appunto lo dice con molta chiarezza, è quello di abbracciare tutte le federazioni e discipline associate, quindi insomma un approccio, mi viene da dire olistico come si direbbe in medicina, ma non è neanche adatto, però insomma sì, un abbraccio complessivo
con tanta offerta, perché servizi Matchpoint intende fornire servizi di orientamento, di formazione, di consulenza e poi vedo anche consigli di attività pratiche, ad esempio prepararsi un curriculum vitae, perché sì, effettivamente uno si presenta e dice sono stato campione olimpico, campione mondiale, però dice va bene, per il resto però, cioè al di fuori della pista di atletica o del terreno di gioco, precisamente cosa sai fare? Mi immagino che ci sia anche questo aspetto che dovete curare.
Sì, è così, infatti una delle attività che facciamo di orientamento è anche nel far emergere la consapevolezza che manca a chi arriva dal mondo sportivo delle tante cose che loro hanno allenato nel tempo e che le aziende cercano, quindi le famose competenze trasversali o competenze, quelle che dicevo prima, le life skills. Se pensate anche da un punto di vista di dimensionamento dell'opportunità sia per il mercato del lavoro, quindi per le aziende, ma anche per lo sport che può finalmente farsi conoscere anche sotto un'altra veste, perché normalmente in Italia noi lo sport insomma lo conosciamo tutti, abbiamo una grandissima tradizione sportiva, dobbiamo essere fieri diciamo dei risultati sportivi che l'Italia ha portato nel corso del tempo. Lo conosciamo molto bene, però soprattutto come fenomeno di intrattenimento e come fenomeno sociale. Lo sfruttiamo pochissimo per quello che invece dovrebbe essere maggiormente considerato, cioè un fenomeno culturale che può incidere sul cambiamento, sui modi di pensare delle persone, non soltanto di chi lo fa, ma soprattutto anche di chi lo riceve come spettatore. E questa parte io penso che la sottovalutiamo ancora troppo. Concludo dicendo che la dimensione dell'opportunità è enorme, perché parliamo di 4,2 milioni di persone che vivono di sport quotidianamente, che sono tesserati, non praticanti, che sono il doppio. Quindi gente che fa dello sport la propria vita, la metà sono minorenni, quindi ovviamente non sono un'età ancora, per fortuna non devono pensare al lavoro, ma devono pensare a divertirsi, a giocare. Di quei 2 milioni circa che restano, togliamone ancora la metà che sono nel pieno della carriera e che giustamente vogliono pensare a fare lo sport e non a quello che sarà dopo lo sport, c'è un milione di persone, anche lì possiamo andare ancora per difetto, diciamo mezzo milione di persone che o stanno per smettere di giocare o hanno appena smesso di giocare, e non esiste una struttura, qualcosa di strutturato che li aiuti a reinserirsi nel mercato del lavoro, valorizzando quello che loro hanno acquisito nel tempo e dando un contributo allo sviluppo economico del paese.
Allora, credo che sia ancora troppo presto per dirlo, perché come abbiamo detto Matchpoint è stato lanciato il 28 maggio, ma avete già avuto delle manifestazioni di interesse, qualche candidatura? Che cosa avete avuto modo di riscontrare fino a questo momento? Anche perché poi credo che questo progetto sia nato dal fatto che c'erano già delle sollecitazioni precedenti, no? Quindi una base su cui lavorare.
Sì, in realtà la genesi del progetto è ancora precedente, perché abbiamo iniziato questo percorso con le associazioni di categoria degli sport di squadra più largamente diffusi, che sono calcio, pallavolo, basket e rugby. E poi lo abbiamo portato anche alle istituzioni sportive, che ovviamente sono una parte anche necessaria per la riuscita di questo progetto. Stiamo aspettando che si svolgano le Olimpiadi, che ovviamente assorbono adesso l'interesse di tutto il mondo sportivo, ma nel frattempo ci siamo già mossi con molte aziende, perché il mondo privato su questo ha una capacità di reazione molto più rapida. Ci sta già manifestando un forte interesse, un po' per la difficoltà di trovare candidati, un po' perché vedono in questi percorsi sportivi delle qualità che possono essere impiegate con successo all'interno delle loro organizzazioni. Ci stanno manifestando molta disponibilità a creare percorsi congiunti. Partiremo essenzialmente dopo le Olimpiadi e lì apriremo anche la comunicazione a tutti gli sportivi che vorranno candidarsi per posizioni lavorative, che poi, come stava dicendo prima Mauro Meazza, noi valuteremo in base prima di tutto alla motivazione, cioè bisogna affrontare questa transizione con umiltà, senza pretesa che le cose ti sono garantite in virtù del tuo passato. E poi dobbiamo verificare il grado di scolarità e i desiderata in termini di tipo di attività che vogliono svolgere. A quel punto faremo tutto un percorso strutturato, che vedrà anche necessariamente una parte formativa, che normalmente, soprattutto sulla parte tecnica, manca.
Quindi percorsi anche estremamente personalizzati. Sentiamo Bruno da Padova.
Molto volentieri. Bruno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Non sono in viaggio da Padova, non sono da Padova, io sono di Venezia.
Ah, ecco. Vabbè, scusi, l'abbiamo fatto qua cambiare provincia.
I veneziani ci tengono.
No, ma ci mancherebbe. Lei è uno psicologo dello sport, è corretto?
Io sono uno psicologo dello sport, un mestiere che faccio da più di 40-45 anni, ne ho 76 adesso. E prima di fare questo ho fatto il mestiere dello sportivo per 20 anni, quindi ho praticato arti marziali, sono stato più volte campione italiano, alcune volte campione europeo, ho fatto un paio di mondiali di karate e quando ho finito, ed ecco perché, a parte che saluto Gravina, che è un campione evidentemente che io ricordo molto bene, per il lavoro che sta facendo.
Grazie. Quando lei ha finito, poi si è inventato psicologo dello sport, nel senso aveva già studiato psicologia, oppure...
No, quello è il punto. Quando ho smesso ho dovuto quindi a diventare psicologo, e poi ho fatto un dottorato di ricerca in psicologia dello sport, ho fatto un PhD e ho cominciato questa attività. Quindi è vero che mi collego a quello che ha già ampiamente e chiaramente discusso Gravina, ed è l'outplacement. Cosa succede quando uno sportivo arriva a fine carriera? Ma io voglio spostare un attimo l'attenzione a quello che succede durante l'attività sportiva, perché se è vero che il CONI aiuta un po' lo sport, quello che non aiuta è la scuola, e io sottolineo questo perché non è compito del CONI, ma è compito del Ministero delle Pubbliche Istruzioni, del Ministero dello Sport e del Governo attuare la legge 1285, non solo per fare, come hanno fatto, la laurea in scienze motorie, quindi trasformare i professori di ginnastica che educavano il corpo in professori che educano attraverso il corpo, ma crearlo realmente. E io so che una delle più grosse lamentele e complaint che hanno gli atleti è che la scuola spesso è parte del problema, non parte della soluzione nel praticare lo sport. L'alleanza educativa, che dovrebbe essere fondamentale tra la famiglia, la scuola e lo sport non ha un mediatore, non è gestita, e questo è un enorme problema.
Grazie,
che porta
Bruno.
Molto spesso...
Grazie, sì. Bruno, tra l'altro a volte per certi sportivi anche gli allenamenti molto intensi sono incompatibili anche con la scuola, se non addirittura...
A volte so che ad esempio a livello universitario il problema è ad esempio sostenere gli esami, perché non in tutte le università c'è un'elasticità per le date degli esami. A volte le date degli esami coincidono, o le stagioni degli esami coincidono con le grandi competizioni sportive, quindi gli sportivi di alto livello,
cioè, no, che
non,
possono chiedere,
non pensiamo al campione
anche
olimpico, non pensiamo a Pasquale Gravina, ma anche sportivi di buon livello già sono impegnati in competizioni nazionali, magari che impediscono loro di sostenere gli esami.
Ma adesso vi fermo io, dopo rispondiamo.
Cosa devi fare?
Ah,
certo, il traffico.
Mauro, siccome non coschei, dammi il traffico, così al manco farò un fiato di strada.
Due di denari.
Sulla ricerca del talento si concentra l'attività di qualsiasi organizzazione, perché individuarlo prima degli altri significa aumentare le possibilità di successo. È efficace selezionare un atleta attribuendo all'altezza un'importanza decisiva nella valutazione? Dal punto di vista biomeccanico quantitativo, sì, soprattutto negli sport dove crea un vantaggio competitivo iniziale oggettivo. Ma dal punto di vista qualitativo, si sta sottovalutando quello che alla fine fa un grande atleta: la sua capacità mentale. Come pensa, come apprende, come interagisce e come reagisce sono elementi che definiscono il destino di una carriera molto più del fisico, e difficilmente possono essere plasmati dall'esterno. Un professionista lo valuti dalle capacità tecniche necessarie a svolgere la mansione assegnata, ma una volta riscontrate, diventano decisive quelle trasversali, cioè le capacità relazionali e gestionali applicabili a qualsiasi mestiere, che a ben vedere abilitano quelle tecniche. Diversamente, nel migliore dei casi, favorisci dei performer che richiedono uno sforzo costante di gestione. Nel peggiore dei casi, hai scelto dei talenti isolati che vengono sopportati solo in virtù dei risultati che generano e che alla prima occasione saranno sostituiti con alternative migliori nel bilancio tra costi e benefici.
Abbiamo voluto fare la sorpresona a Pasquale Gravina.
Eh sì, perché questo brano che avete ascoltato proviene dal libro Vincitori e Vincenti, edizioni ROI, la collana Crescita Personale, è in libreria dal novembre del 2023, Vincitori e Vincenti di Pasquale Gravina. In questo passaggio lui fa riferimento al momento in cui viene selezionato per le sue caratteristiche fisiche dal Comitato Regionale Abruzzo Molise di Pallavolo. Pasquale Gravina in radio non lo potete vedere, ma è decisamente molto alto, anche più di Deborah Rosciani.
Vabbè, ma io sono una donna abbastanza normale, oggi sono tendenzialmente un po' più alte, diciamo, di qualche anno fa, ma tra l'altro credo non tra i più altissimi della pallavolo, Pasquale.
No, io ormai sono un nano a livello internazionale.
Allora, dove eravamo rimasti, a sua parte il contenuto del libro?
Bruno da Padova.
Bruno da Padova e poi anche al sito di Matchpoint.
Sì.
Allora, se volete maggiori informazioni su Matchpoint, cioè su questa attività lanciata da G Group e in collaborazione con il CONI per il reinserimento lavorativo degli atleti professionisti, andate a cercare G Group e Matchpoint. Se impostate questi valori all'interno di un qualsiasi motore di ricerca, arrivate proprio sulla pagina. Non vi do l'indirizzo perché sarebbe un po' lungo, ma cercate G Group e insieme le parole Matchpoint. Matchpoint perché è quello lì, è il punto decisivo, no? È il punto in cui uno deve capire che cosa farà una volta che ha finito di fare lo sportivo di alto livello.
Sì. Vuol dire che gioca un altro punto importante della sua vita. Prima ha giocato punti importanti per la sua carriera sportiva, stavolta si gioca un punto importante per la continuazione della sua vita. E riagganciandomi anche a quello che diceva Bruno, ha assolutamente ragione, anche se le cose sono molto migliorate rispetto a 20-30 anni fa, nel senso che spesso e volentieri la scuola è diventata un ostacolo alla pratica sportiva, perché la generazione precedente di odio docenti o rettori che per fortuna adesso appunto è migliorata, è cambiata, si sta trasformando, vedeva l'attività sportiva come tempo sottratto allo studio, e finché non si fa capire che quello è tempo che si aggiunge allo studio, è parte dello studio, è chiaro che si predica sempre nel buio. Però per fortuna, dicevo, le cose stanno cambiando, anche le università italiane più importanti, da ultima mi ricordo di recente abbiamo fatto un evento insieme, il Politecnico di Milano.
Infatti molti fanno il parallelo con l'università americana.
Sì,
che fa percorsi diversi. E
c'è un ascoltatore, Paolo, che dice: ho un figlio di 14 anni, atleta ad alto livello di golf. Frequenta il liceo scientifico statale, ma la scuola lo supporta poco per assenze e verifiche, e infatti la maggior parte dei ragazzi frequenta scuole private o paritarie, dove le scuole, così riferisce Paolo, assecondano i ragazzi. Adesso non so se poi c'è una maggiore comprensione un differente approccio, però ecco, no, il percorso è ancora da completare, come
sì,
viene da dire.
Sì, da un punto di vista culturale dobbiamo migliorare. Questa è la segnala che siamo ancora al buon senso, e il buon senso, come ben sappiamo, è appannaggio della singola sensibilità. Deve diventare strutturale che se tu fai attività sportiva, una scuola, un'università non ti devono ostacolare, ma ti devono in qualche modo non privilegiare, ma sostenere e non penalizzare. Altrimenti, come i dati dimostrano, la più alta percentuale di dropout dal sistema sportivo c'è al passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, quando aumenta il carico dello studio, e spesso le scuole costringono le famiglie e i ragazzi a scegliere o studi o fai sport. Secondo me è una dicotomia perdente.
Anche il ruolo della famiglia dunque è importante nel poter indirizzare poi correttamente.
Ne parli nel libro di questo momento difficile del passaggio, appunto, nella entrata in questa età adolescenziale critica, per cui critica nel senso che è determinante, cioè proseguo con gli studi e proseguo magari con degli studi impegnativi, però ho anche degli impegni sportivi impegnativi. Tu ne parli nel tuo libro, ricordiamo, si chiama Vincitori e Vincenti.
Sì, ne parlo e faccio il riferimento al fatto che lo sport moderno, tutto lo sport moderno è di provenienza anglosassone. E non è un caso, perché loro invece vedono nello sport, e anche il riferimento che faceva prima Deborah alle università americane è un ottimo esempio, vedono lo sport come una parte importante della formazione dei giovani. E anche se tu fai l'avvocato e studi ad Harvard,
c'è la borsa di studio per pratica sportiva che poi consente di sostenere lo studio, che non è che costi proprio poco nell'università americana.
Esattamente il contrario di quello che succede da noi, cioè l'università ti paga la borsa di studio se tu sei uno sportivo che porta lustro alla squadra sportiva dell'università, che riceve finanziamenti federali anche sulla base dei risultati sportivi. Vuol dire che c'è una strategia a monte che vede nello sport una possibilità formativa che va di pari passo con quella accademica. Cioè, anche se tu non diventi uno sportivo, sicuramente sarai un avvocato più abituato a gestire la complessità, se ti sei allenato, a gestirti tra allenamenti e studio, esami e partite.
Quindi la gestione della complessità. Allora, ci stanno scrivendo in tanti: mio figlio fa pallanuoto, mio figlio gioca a golf, mio figlio fa il ciclista, eccetera. Match Point abbraccia, lo abbiamo già detto, tutte le discipline sportive, per chi volesse avere maggiori informazioni.
Ci rivolgiamo a tutti gli sport, perché tutti gli sport hanno uguale diritto di cittadinanza, e ci rivolgiamo anche agli atleti paralimpici, che hanno anche in questo caso delle opportunità rilevanti nel mondo del lavoro. Appena saremo pronti, faremo una conferenza stampa, daremo evidenza di come si strutturerà il progetto e ci troverete facilmente attraverso i canali digitali.
Io volevo sapere invece in che punto della carriera sportiva Pasquale Gravina ha capito che lavorare nel mondo del lavoro era la sua vocazione, sarebbe stata la sua naturale prosecuzione professionale.
All'inizio ho pensato, come tutti, di restare nell'ambiente che avevo conosciuto fino a quel momento e nel quale ero riconosciuto, come fanno un po' tutti gli sportivi. Poi mi sono reso conto, anche per una serie di circostanze, uno, che mi piaceva tantissimo la forza che vedevo che lo sport ha nel momento in cui si confronta con il business, in termini non soltanto di metafore e di aneddoti, come spesso fa, ma anche proprio nella nella diffusione di messaggi molto potenti, molto rilevanti, perché lo sport è un linguaggio universale, direi che forse è il vero esperanto del mondo, è in tutto il mondo, è capillare, è facile da comprendere, non ha bisogno di troppa intermediazione ed è molto potente perché agisce con le emozioni. Io me ne sono reso conto facendo attività formativa e poi a un certo punto è diventato il mio lavoro.
Un lavoro che, di cui potete trovare traccia anche se lo cercate ad esempio su LinkedIn. Qualcuno ci chiede ma come posso entrare in contatto con Pasquale Grabina? Beh, LinkedIn naturalmente, il social più utilizzato appunto per la ricerca di lavoro.
Oppure andando anche sul sito di TAC TMI, quindi G Group, si possono assolutamente trovare tutti i canali per recuperare sia il profilo di Pasquale Grabina che anche tutte le indicazioni relative al progetto Matchpoint, come abbiamo più volte raccontato. Bene, abbiamo detto tante cose interessanti oggi, un miracolo praticamente.
No, come lo facciamo?
Perché avevamo un ospite di valore mondiale.
Non facciamo sì, è il caso di dirlo. Noi abbiamo sempre ospiti, guardi Grabina, noi abbiamo sempre ospiti di valore mondiale. Però nel suo caso doppiamente di valore mondiale, perché anche appunto un campione mondiale. Ci ha fatto molto piacere, auguriamo ogni successo a Matchpoint, a questa iniziativa, anche perché, piccola chiosa, spesso gli sportivi professionisti poi sono anche vittima di fregature, di serpenti corallo, come le chiamiamo noi, di fregature dal punto di vista finanziario, perché non sono abbastanza, verrebbe a dire, provveduti, ecco, ma più invece sprovveduti.
Bene, grazie, grazie, a presto.
Grazie a voi.
E noi torniamo domani con Investire Informati, non mancate.